Fratelli, vogliamo meditare insieme un brano abbastanza conosciuto stamattina, il Vangelo di Luca, capitolo 15. È un capitolo in cui troviamo tre parabole. Alcuni suggeriscono che si tratti di una sola parabola in tre parti, ma comunque sia, vogliamo leggere questo brano e riflettere stamattina su quattro cose che andremo a leggere. Quattro cose, sottolineerò delle persone, degli oggetti, saranno sempre quattro cose. Parleremo di quattro modi di smarrirsi, quattro conseguenze legate allo smarrimento, quattro iniziative su come bisogna recuperare quello che è stato smarrito. Insomma, fratelli, parleremo del numero 4 stamattina. E così, con l'aiuto del Signore, sicuramente ci edificherà. Ma leggiamo intanto il testo biblico. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro se la mette sulle spalle, è giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un sol peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei miei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Leggiamo ancora il verso 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò dal padre mio e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Leggiamo il verso 22. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi, gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. E gli si addirò e non vuole entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma gli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non mi hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria a Dio! La pecora smarrita, la dramma perduta, il figlio il prodigo, il fratello maggiore. In che certo senso tutti questi quattro che ho menzionato si sono smarriti e avevano bisogno di essere ritrovati. Intanto consideriamo la pecora. Come si è smarrito questo pecora? Credo che si è smarrita perché è distratta, non ci stava con la testa. Non credo che si trattasse di una pecora nera o che era una pecora più cattiva delle altre. Probabilmente lui amava il pastore del gregge e non aveva niente contro le altre pecore del gregge. Però chissà, si è allontanato credendo che c'era dell'erba migliore da mangiare altrove. C'erano dei pascoli più verdeggianti e si è voluto fare una passeggiata. Forse a un certo punto non se n'è accorto, è diventato buio e si è trovato da sola, distratta, non ha dato retta o importanza più di tanto alla voce del pastore, non perché la voce del pastore era una voce antipatica, ma perché aveva qualcos'altro da fare. Si è distratta. Similmente, nello stesso modo, alcuni uomini si smariscono, si impegnano nelle faccende della vita. Non è che odiano il Signore o hanno qualcosa contro gli altri uomini o hanno qualcosa contro i fratelli nella Chiesa, ma si lasciano distrarre da altro. E senza badare troppo a ciò che fanno, gradualmente si allontanano dal Signore. Giorno dopo giorno non se ne accorgono, ma si allontanano un po' alla volta dalla Chiesa, dai fratelli, dal popolo del Signore. E poi, quando si trovano in un momento buio della loro vita, scoprono di essere da soli. Si sono smarriti e neanche si sono accorti. Smarriti perché distratti, non ci stavano con la testa. Pensavano ad altro. Ora, vediamo ora come si è smarrita la dramma. È nel verso 8. Permettete di suggerire che abbiamo in questa immagine chi si smarisce a motivo dell'ozio, cioè uno non fa, uno non si dà da fare. La dramma che faceva parte di una collana, probabilmente era un regalo di nozze e non veniva utilizzato, veniva messo da parte. O se la donna lo metteva intorno al collo, uno di questi si è caduta. E se tu perdi una moneta, se non utilizzi la moneta, se non hai la moneta in mano da poterla utilizzare, perde il valore. Non so quanti di voi avete mai nascosto dei soldi a casa. Se avete nascosto 20 euro, 50 euro, 100 euro a casa, se voi non trovate quei soldi, è come se non li avessi quei soldi. Ma io ho 100 euro da qualche parte in casa, da qualche parte. Ma ha solo valore se ce l'hai fra le mani. Quando una cosa viene parcheggiata, perde il suo valore. La dramma non veniva usata. è stata messa da parte, non era messo più in circolazione, e a un certo punto la donna, quando lo va a cercare, non la trova più. Quante volte è capitato a qualcuno di aver messo da parte, come dicevo, dei soldi, avete nascosto qua, non so, in casa vostra si nascondono le cose, in casa nostra si nascondono un po' per vari motivi. E alcune volte poi non ci ricordiamo dove li abbiamo messi. Per quanto riguarda la dramma, aveva perso quel valore, non era utile alla donna. Non era utile finché non veniva ritrovata. E fratelli, se noi ci togliamo dal servizio del Signore, se noi non ci rendiamo attivi e nel servire Dio, o venire al culto a pregare, o visitare gli ammalati, o essere disposti a fare qualcosa, no, per sostenere l'opera di Dio, evangelizzare, essere a fianco a chi nel bisogno, perderemo la nostra utilità, perché abbiamo scelto di nasconderci. Ci siamo, ma realmente non ci siamo. E se non abbiamo una moneta in mano, anche se c'è da qualche parte, non ha valore. Che Dio ci aiuti di esserci, ma di esserci veramente, per non perdere la nostra utilità. Il figlio al prodigo, invece, è emblematico di chi si smarisce volutamente. La pecora smarita si è smarita per distrazione, non è che è uscito la mattina e dice io oggi mi voglio perdere. No, la dramma si è perduta perché pensando di mettersi un po' da parte. Invece il figlio al prodigo ha voluto perdersi, in un certo senso. Lui ha deciso di allontanarsi dalla casa del padre. Forse era un bravo ragazzo, ma a un certo punto non riusciva più a vivere, chissà, secondo le regole della casa, non voleva riconoscere un po' i doveri di famiglia, insomma, voleva maggiore libertà e sceglie per conto suo di allontanarsi. Però nell'esercitare il suo libero arbitrio divenne uno schiavo, schiavo delle sue scelte errate, schiavo del suo peccato, schiavo dei suoi vizi, schiavi delle cattive compagnie, diventa schiavo di un uomo straniero in un lontano paese. Non abbiamo letto stamattina, ma voi conoscete, no? Come a un certo punto, non avendo più niente, ha chiesto un contadino se lui poteva dare una mano a pascolare, a stare in mezzo a dei porci. E non mi pare che veniva trattato, non è stato messo in regola, forse neanche gli è stato dato una paghetta. Bramava a mangiare lo stesso cibo che mangiavano i maiali. Purtroppo si è smarrito a conseguenza di una sua volontà, ha scelto lui. Però anche il fratello maggiore ci parla di una persona smarrita. Una persona che ha smarrito qualcosa, ha smarrito il sentimento e il cuore di suo padre. E si è smarrito a motivo della superbia e dell'orgoglio. Il giovane, onesto, consapevole dei suoi doveri, rimasto sempre nella casa del padre, lo ha detto: padre, io sono sempre stato qua. Non sono stato come mio fratello che ha preso i tuoi beni, ha preso i tuoi sacrifici e li ha spesi come lui voleva. Io ti ho sempre onorato. Eppure vi dico che quel fratello maggiore ha smarrito qualcosa. Era contento, era fiero di se stesso. Ma questo atteggiamento ha prodotto il suo smarrimento. Ha perso il sentimento del padre. Viveva nella stessa casa col padre, ma non lo assomigliava affatto. Dio ci aiuti di non frequentare la casa di Dio, però non assomigliare l'Iddio della casa. E sapete, fratelli, c'è questo rischio che molti cristiani hanno smarrito il cristianesimo. Si sono persi, pur essendo rimasto sempre nelle cose e nella casa di Dio. Ora, quattro conseguenze dello smarrimento. Una pecora smarita e a un certo punto sicuramente si troverà disperato, senza un aiuto, si è allontanato dal pastore e dal gregge. E ora, nella solitudine, nell'angoscia, che devo fare? Non c'è nessuno che mi affianco. Ci si scopre senza Dio di vivere una realtà di sconforto, un senso di inadeguatezza. Non si riesce più a affrontare le situazioni della vita perché la pecora da solo è debole, è indifesa, è spaventata. Questo succede quando uno si distrae. A un certo punto si trova nelle difficoltà e si rende conto che da solo non ce la fa. La dramma perduta ha come conseguenza l'inutilità. Anche se quella moneta era sempre la proprietà della donna, non avendola in mano non poteva dare nessun beneficio. Quando si perde contatto con Dio, quando la nostra vita non è nelle mani di Dio, è una vita che perde il suo efficace. Solo nelle mani di Dio possiamo restare utili per il suo servizio. La conseguenza dello smarrimento del figlio al prodigo, la degradazione. Egli ha voluto allontanarsi e abbiamo visto che declino tremendo. Un ragazzo benestante, un ragazzo che aveva tutto, deve dichiarare: i servi di mio padre stanno meglio di me. Quando ci si allontana da Dio, la qualità della vita non può migliorare. Lontano di Dio, da Dio, si va sempre più in giù. È la benedizione del Signore che ci arricchisce. È la sua presenza che dà valore. Il fratello maggiore, nel smarrirsi a motivo della sua superbia, ha subito una conseguenza grave: una vita senza gioia. Non era più una persona felice. L'orgoglio lo rende un uomo triste. Tutti fanno festa. È tornato il fratello minore, i servi, il padre, c'è grande festa nella casa e lui è triste, ha perso la gioia. Non rallegrarsi più per la salvezza degli altri. Signore, ci aiuti. Signore, ci aiuti. Non era una persona felice, era una persona triste. Che il Signore ci dia grazie di non diventare credenti tristi. Anzi, quando vediamo qualcuno che entra nella casa del Signore, non diciamo: oh no, un altro che è arrivato. E non è come una volta, adesso qualcun altro che viene, mo il nostro ambiente così tranquilla, serena. Questo che, no, fratelli, è una festa. Perché il nostro desiderio è che nessuno perisca, ma che tutti giungano a conoscere colui che dà la vita eterna. La ricerca per il soggetto smarrito, la pecora smarrita, ci parla del pastore che va alla ricerca. E questa prima parte della parabola evidenzia l'opera di Cristo nella ricerca dell'uomo perduto. Nonostante 99 pecore sono nell'ovile, il pastore non è tranquillo, non si accontenta. Gesù, fratello, non era soddisfatto. Non è anche oggi soddisfatto nel sapere che solo alcuni hanno creduto in Lui, che alcuni hanno fatto loro il suo sacrificio sulla croce. Ce n'ha già 99. Il Signore ha già tanti seguaci nel mondo. I cristiani ci sono, ma per il Signore non è una questione di numero, è una questione di importanza. Ogni uomo è importante. E Cristo ha dato la sua vita per me, per te. Il Signore non ha dato la sua vita per 100. Il Signore ha dato la sua vita per ognuno. È importante. Perché se il Signore dice, vabbè, io ho dato la mia vita per 100 persone, ce n'ho 99, mi va. No, no, io ho dato la mia vita per te. Sono morto per te. Sono venuto affinché tu sia salvato. E non posso essere felice nel sapere che ancora non ti ho ritrovato. Gesù che cerca, perché vuole mettere ancora stamattina qualche pecora smarrita sulle sue spalle, per riportarlo nella sicurezza dell'ovile, per farlo gustare la gioia della salvezza. Benedetto il nome del Signore. 99. Però la parabola poi scende. 10 monete, una moneta. 1%. Ora si sta parlando di 10%. Poi nella terza parte si parla del 50%. Due figli. Ma non importa, per il Signore non è una questione di percentuale. Per il Signore ogni essere umano ha un valore. E nella parte della dramma perduta lì vediamo lo Spirito Santo all'opera, nella ricerca di un uomo, di una donna che è lontano dal Signore. È lo Spirito Santo che spazza la nostra vita, cercando di togliere quella polvere che si è venuto ad accumulare, no? È lo Spirito Santo che soffia, volendo dare vita lì dove è subentrato l'ozio. È lo Spirito Santo che arriva, cercando di liberarci da una negligenza. È lo Spirito Santo che vuole ancora darci uno spirito ben volenteroso, affinché non rimaniamo parcheggiati, posteggiati in qualche parte, nascosti, ma affinché possiamo riprendere vitalità. Signore, grazie per il tuo spirito che vuole ancora soffiare su di noi, affinché ritorni nella nostra vita quella brillantezza, perché lo Spirito di Dio desidera anche usare me, vuole usare te. Ognuno nelle mani dello Spirito di Dio può essere utili. Non è per forza, non è per potenza, ma certamente è per suo Spirito. E col suo Spirito possiamo essere uomini e donne utili per l'avanzamento del regno di Dio. Ah, nella parte del figlio prodigo, lì vediamo la presenza e il Padre all'opera nel piano della redenzione. È Dio Padre che prende l'iniziativa. Egli, nel vedere il figlio avvicinarsi, già gli va incontro. Non aspetta che sia il figlio arrivare alla casa, non aspetta che sia il figlio a iniziare a confessare, a parlare. È il padre che gli va incontro, è pronto per abbracciarlo, per baciarlo, lo ascolta, certo, e riceve la sua confessione, ma il padre dimostra tutta la sua volontà, tutto il suo desiderio. Io ci sono, è vero. Tu mi hai girato le spalle. È vero, figlio, che tu hai voluto andartene. Ma è altresì vero che io non faccio altro che aspettarti. E quando ti vedo, non c'è bisogno che tu debbi dare grandi discorsi, Quando ti vedo non c'è bisogno che mi devi convincere di amarti. Non c'è bisogno che mi devi persuadere, non devi fare chissà qualche discorso commovente, perché solo nel vederti il cuore di Dio si commuove. E il Padre nel vedere l'umanità si è già commosso, perché la Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, prima che il mondo lo avesse chiesto. Prima che un peccatore avesse detto salvami, il piano della salvezza è stato già progettato da Dio stesso. Anzi, la scrittura dice che prima della fondazione del mondo l'agnello di Dio è stato immolato per noi. Grande è l'amore del Padre. Noi lo amiamo, dice la scrittura, perché Egli ci ha amato per primo. Il Padre è in attesa di accogliere e abbracciare chi ha voluto smarrirsi, ma chi ha il desiderio di ritornare. Gloria a Dio. Ma il fratello maggiore, il fratello maggiore ci parla un po' della Chiesa. E qui Chiesa dobbiamo ritrovare la gioia della salvezza. Dobbiamo ricercare, riscoprire la gioia della salvezza, prima quella nostra. Prima dobbiamo ritornare a rallegrarci perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. Prima dobbiamo riscoprire che è bello servire il Signore. Prima dobbiamo riscoprire quegli inni dove possiamo cantare Redento, Redento, con il sangue del divino agnello. Fratello, sorella, siamo felici stamattina perché il Signore ci ha salvati. Dobbiamo riscoprire la gioia della nostra salvezza. Ma dobbiamo pregare il Signore affinché noi possiamo anche riscoprire la gioia di vedere altri salvati. Dobbiamo ravvivare il dono che è in noi. Dobbiamo risvegliare, dobbiamo recuperare, dobbiamo andare a trovare, dobbiamo tornare dal punto dove siamo caduti, dobbiamo vedere dove abbiamo lasciato quella gioia. E dire, Signore, ti prego, fammi riscoprire la gioia, la gioia, la gioia nel vedere un'anima salvata, rallegrarci insieme al Padre. Essere nuovamente un servo che fa festa con il Padre. Gloria al nome di Gesù. La gioia di vedere anime venire al Signore. La ricerca di Cristo, dello Spirito Santo, del Padre, deve anche essere la nostra ricerca. Non solo Dio stesso che è coinvolto nella salvezza dei perduti, ma noi, collaborando insieme a tutta la Trinità, affinché l'uomo non si perda, ma affinché chiunque invocherà il nome del Signore potrà essere salvata. In Luca capitolo 14, verso 23, leggiamo: «Il Signore disse al servo, vai fuori per le strade e lungo le siepi e costringeli ad entrare, affinché la mia casa sia piena». Signori, noi vogliamo far parte di quelli che non solo entrano nella casa a far festa perché un peccatore torna, ma vogliamo far parte di quelli che escono per recuperare, affinché altri possano stare con noi nella casa del Padre per rallegrarci. Sapete perché, fratelli? Il Padre ha abbastanza da darci tutti quello che serve. Fratello maggiore era lì per dire a me neanche un capretto, a mio fratello un vitello ingrassato. Ma fratello maggiore, ma perché parli così? Perché il vitello ingrassato che sarebbe stato ammazzato non l'avresti mangiato pure tu? perché il padre avrebbe detto: no, 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 io ho ammazzato il vitello ingrassato, la deve mangiare solo il figlio minore. No, l'ho ammazzato affinché tutti presenti alla festa potevano mangiare del vitello ingrassato. Sì, però non è stato ammazzato in mio onore. Fratello, sorella, mettiamo da parte gli onori umani. A noi non ci interessa. Se il capretto è dato a me in onore mio, o viene ammazzato un vitello ingrassato in onore mio, a me non mi interessa. A me mi interessa, e non lo sto dicendo, basta che si mangia, non lo dico, ma non l'ho detto. A me mi interessa che si fa festa, perché i peccatori sono tornati al Signore. Che sia un capretto da mangiare con gli amici, o un vitello ingrassato a mangiare perché è tornato il mio fratello, non mi interessa. Quello che mi interessa è che posso rallegrarmi ed essere un credente pieno di gioia, fratello, sorella. Che Dio ci dia grazie, Chiesa, di riscoprire la gioia della salvezza, quella nostra. È la gioia nel vedere altri venire al Signore. Bello fare festa. No, ma quel vitello ingrassato, se fosse stato la mia festa, sì, non importa. Il Padre, fratelli, è pronto a benedire ognuno di noi. Il Padre ci farà del bene a tutti, perché noi siamo i Suoi figli. Ognuno prezioso agli occhi suoi. Sia lodato Dio, perché ogni cosa smarrita può essere ritrovata. I motivi possono essere diversi e non importa alla fine. La sostanza deve essere questa, che tu e io veniamo ritrovati, che nessuno rimanga più smarrita perché è distratto. Nessuno rimanga smarrito perché ha deciso di parcheggiarsi. Nessuno rimane smarrito perché ha deciso di allontanarsi. Nessuno rimanga smarrito perché ha deciso di essere triste. No, fratello, sorella, lasciamoci ritrovare dal Signore e insieme facciamo festa alla presenza del nostro Dio. Alziamoci in piedi, diamo lode e gloria al Signore.